Buonasera, seconda ora di lezione di esecuzione penale del 22 aprile del 2020. Parleremo ora nel dettaglio della disciplina sulla competenza del giudice dell'esecuzione. Abbiamo già visto qual è la regola generale dettata dall'articolo 665,1 del codice di diritto. Competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato. È evidentemente una competenza di tipo funzionale conferita ai giudici già intervenuti nella fase di cognizione. Competenza funzionale determinata cioè sulla base dell'attività svolta. Potrebbe dunque assumere il ruolo di giudice dell'esecuzione il tribunale, la corte d'assise, la corte di appello, la corte di assise d'appello e il giudice per le indagini preliminari, quando l'esecuzione concerne una condanna emessa a seguito di un patteggiamento o di un decreto penale. Il giudice dell'udienza preliminare può essere giudice dell'esecuzione quando si deve eseguire una condanna emessa a seguito di un giudizio abbreviato. L'articolo 665 detta poi una serie di regole sussidiarie per la determinazione della competenza. Alcune valgono nel caso in cui il provvedimento da eseguire sia stato impugnato e mirano anch'esse a mantenere il legame con il giudice che ha deliberato il provvedimento. Allo scopo, la competenza viene conferita al giudice dell'impugnazione solo se in quanto questo giudice abbia modificato il provvedimento nella sostanza, risultandone così il reale artefice. Così, l'articolo 665,2 statuisce che in caso di appello la competenza deve rimanere incardinata in capo al giudice di primo grado quando il provvedimento sia stato confermato oppure sia stato riformato unicamente in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili. Negli altri casi, invece, la competenza sarà del giudice di appello. Al riguardo, qualche incertezza suscita l'inciso provvedimento riformato soltanto in relazione alla pena. Cosa significa questa espressione? Cosa si intende? Secondo la giurisprudenza, devono intendersi le modifiche di tipo meramente formale del trattamento sanzionatorio, come ad esempio l'ipotesi in cui il giudice d'appello si limiti esclusivamente a concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena. Si deve cioè trattare di quegli aggiustamenti della pena che non scaturiscono da una rielaborazione sostanziale della pronuncia di primo grado, come accade invece nel caso di diversa valutazione del reato o di diverso giudizio di comparazione tra circostanze. Più complessa è la situazione in cui il provvedimento sia stato impugnato dinanzi alla Cassazione, considerato che, per comprensibili motivi, il giudice di legittimità non può svolgere la funzione di giudice dell'esecuzione. In questa ipotesi, l'articolo 665,3 prevede che, a fronte della inammissibilità o del rigetto del ricorso, oppure ancora dell'annullamento senza rinvio, la competenza va attribuita al giudice di primo grado o alla corte di appello sulla base dei criteri fissati dal comma secondo, quelli che abbiamo appena visto. Invece, in caso di annullamento con rinvio, la competenza spetterà al giudice del rinvio. Mentre le regole contenute nell'articolo 665, commi 2 e 3, mantengono il legame tra il provvedimento e il giudice che lo ha deliberato, anzi, si potrebbe dire che lo rafforzino, visto che la competenza in sede esecutiva viene loro tramite devoluta all'organo, al giudice, che del provvedimento risulta l'artefice sostanziale. La regola contenuta invece nell'articolo 665,4 del codice di rito recide questo legame tra il provvedimento e il giudice che lo ha deliberato e diventa il simbolo della garanzia di imparzialità del giudice dell'esecuzione. Cosa ci dice infatti questo comma 4 dell'articolo 665? La disposizione detta regole sussidiarie da applicarsi in presenza di più provvedimenti da eseguire emessi da giudici diversi a carico della stessa persona. In una situazione del genere, infatti, è evidente come non esiste un unico artefice sostanziale di questi provvedimenti che devono essere eseguiti, quindi non si può applicare la disciplina del comma secondo del medesimo articolo. Tuttavia, al fine di assicurare l'unicità del giudice dell'esecuzione, perché questo è l'obiettivo, l'articolo 665,4 assegna la competenza in sede esecutiva al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Si codifica cioè il criterio dell'ordine cronologico inverso. La ragione è che si tratta del giudice che ha una visione più completa, potendo affrontare le questioni esecutive relative a tutte le decisioni che coinvolgono l'interessato. È questa una soluzione che, come si diceva, nella misura in cui porta a recidere il collegamento fra il giudice che ha emesso il provvedimento e il giudice chiamato ad affrontare la questione esecutiva, ha l'effetto di privilegiare l'imparzialità, capovolgendo quindi la logica della regola generale statuita dall'articolo 665,1. La giurisprudenza ha inoltre chiarito che il giudice in questione, in questa ipotesi che stiamo analizzando, deve essere quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, in assoluto, cioè indipendentemente dal fatto che sia coinvolto o no nella questione esecutiva che è stata dedotta. Ad esempio, una persona condannata con provvedimenti distinti per 4 reati, 3 dei quali soltanto uniti dal vincolo della continuazione, ex articolo 81, comma secondo del codice penale. Ebbene, qualora fosse proposta una richiesta di applicazione del reato continuato in sede esecutiva, la competenza andrebbe attribuita al giudice che ha emesso la decisione divenuta irrevocabile per ultima, anche se quest'ultima decisione riguardasse il reato, cioè quell'unico reato, non commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso, che quindi sta fuori dal vincolo della continuazione, ex articolo 81, comma secondo del codice penale. La regola dell'ordine cronologico inverso subisce poi delle deroghe legate alla possibile diversificazione degli organi giudicanti che hanno emesso i vari provvedimenti da eseguire. Una di queste deroghe prescrive che se i provvedimenti sono stati emessi da un giudice ordinario e da un giudice speciale, pensate, giudice speciale, Corte Costituzionale in rapporto all'altro tradimento o all'attentato alla Costituzione commessi dal Presidente della Repubblica. In questo caso è competente il primo giudice, cioè il giudice ordinario, ritenuto dalla legge più adatto ad affrontare le questioni tipiche della fase esecutiva. Articolo 665,4, che contempla questa deroga. Un'ulteriore deroga opera quando l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal Tribunale in composizione monocratica e collegiale. In simile ipotesi, La competenza è attribuita al collegio, articolo 665,4 bis. Alla luce delle maggiori garanzie di affidabilità che il collegio è in grado di offrire. Non vi sono dubbi che questa prescrizione derogatoria sia applicabile nell'ipotesi in cui i provvedimenti vengano emessi dal medesimo tribunale. Si discute invece se questa deroga valga anche quando i provvedimenti siano emessi da tribunali diversi. Esempio, una condanna sia stata pronunciata dal Tribunale Collegiale di Padova e un'altra dal Tribunale Monocratico di Napoli. In questa seconda ipotesi, la giurisprudenza tende ad affermare che debba valere la regola ordinaria dell'ordine cronologico inverso, ritenendo che il comma 4 bis si limiti invece a disciplinare una competenza interna al singolo ufficio. Da notare ancora che l'articolo 665 non prende posizione, non ci dice niente, quando un provvedimento sia emesso dal tribunale collegiale e un altro da un organo diverso dal tribunale, come può essere il giudice per le indagini preliminari o il giudice dell'udienza preliminare. Anche qui, in mancanza di un'espressa deroga, bisogna concludere che torni ad operare la regola dell'ordine cronologico inverso, ed è questo infatti che afferma la giurisprudenza prevalente. La competenza così attribuita al giudice dell'esecuzione, come abbiamo detto, deve ritenersi di tipo funzionale, in quanto stabilita sulla base della funzione che il giudice è chiamato a svolgere in rapporto ad una determinata fase processuale. Questa è la definizione di competenza funzionale. Come tale, questa competenza si estende ad ogni questione attinente alla fase esecutiva, a prescindere dall'esistenza di un'apposita previsione normativa. Il codice, tuttavia, affida espressamente alla cognizione del giudice dell'esecuzione talune specifiche materie, disegnando in questa maniera, come è stato affermato, un sistema misto di competenza funzionale e di competenza per materia. Perché, come poi vedremo meglio nel dettaglio, sulla scorta del secondo di questi criteri, cioè di competenza per materia, è possibile individuare le seguenti aree tematiche, quindi l'oggetto della giurisdizione del giudice dell'esecuzione espressamente contemplato dal codice. Innanzitutto le questioni sul titolo esecutivo, articolo 670 del codice di procedura penale. Poi, come abbiamo visto, l'applicazione della disciplina del concorso formale del reato continuato, articolo 671. Ancora, la revoca della sentenza, articolo 673. La revoca di altri provvedimenti, articolo 674. Ancora l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto, articolo 672. Controlli sui profili soggettivi del titolo esecutivo, articoli 667 e 668 del codice di procedura penale. E infine altre competenze, articolo 675 e 676 del codice di procedura penale. Nelle prossime lezioni analizzeremo nel dettaglio tutte queste aree tematiche, ad iniziare dalle questioni sul titolo esecutivo e in particolare la mancanza del titolo disciplinata all'articolo 670 del codice di procedura penale. che appunto disciplina l'intervento del giudice dell'esecuzione volto a verificare l'esistenza e la validità del titolo esecutivo.